Lovely Planet, le guide di Radio 3.
Buongiorno da Anna Maria Giordano e benvenuti e soprattutto ben ritrovati all'ascolto di Lovely Planet, le guide di Radio 3. Tempo di viaggi a Radio 3, tempo di viaggiare liberamente con Radio 3 anche in tempo di pandemia. Anche quest'anno spero siate pronti a sfogliare un'altra collezione di guide turistiche un po' speciali. 10 nuove storie da ascoltare e da condividere ci aspettano. Protagonisti di questa nona edizione di Lovely Planet saranno viaggiatori che ci porteranno alla scoperta di città emerse o città sepolte tra storia e attualità, e andremo perciò dalla città delle Olimpiadi, Tokyo, a Hong Kong, città delle proteste di questi ultimi mesi. Andremo da Glasgow, che ospiterà COP26 a novembre, e ci muoveremo tra le statue di città sommerse nel Mediterraneo. Ma poi avremo anche altri orizzonti, come i lontani ghiacci dell'Alaska oppure le larghe radure del Kirghizistan. Ci aspetteranno anche gli splendori di Myanmar, lontano dalla cronaca di questi mesi, e poi una certa Europa sulle tracce di Napoleone. Questo è anche l'anno in cui la vita, l'arte tornano sui palcoscenici, e perciò abbiamo pensato di fare anche un giro tra teatri e andremo dalle Canarie a Dresda. Prima di tutto però quello che ci piace fare è riabbracciarlo tutto, questo mondo tutto intero, perciò ci recheremo innanzitutto in una città italiana. Andremo a Padova, dove è nata una delle prime cattedre di geografia del Regno d'Italia, nelle stanze del settecentesco Palazzo Wallenberg. Perché andremo lì? Perché lì ha sede il primo museo di geografia.
Polyplaces, tanti mondi in un solo luogo.
A farci da guida sarà Giovanni Donadelli, ricercatore, che ci accompagnerà in un viaggio che sarà di piacere e di conoscenza. La nostra sarà una vera e propria visita guidata, perciò pronti a seguire Giovanni Donadelli nel Museo di Geografia di Padova.
Bene, allora benvenute e benvenuti a tutti a Padova. Vi trovate in una delle strade, delle arterie principali che storicamente univano il centro della città alla Basilica del Santo. Questa oggi si chiama Via del Santo. Una volta era un viale pieno di alberi, oggi troverete un sacco di palazzi storici, di impianto storico, e uno di questi, al civico 26, ospita il nostro museo. Alla parete d'ingresso trovate una targa di color turchese che già identifica il Museo di Geografia, e una volta entrati nell'androne vi accoglie un grande banner e un luminoso front office in cui potete ricevere le informazioni sul museo e soprattutto richiedere gratuitamente un'audioguida geografica che nel nostro caso vi accompagnerà a conoscere proprio Via del Santo attraverso un'audioguida che coinvolge, attraverso anche delle forme di engagement, di coinvolgimento, quelle che noi chiamiamo missioni geografiche, il pubblico, dai bambini ma anche i più grandi, per entrare in relazione proprio con il territorio e quindi applicare quello sguardo geografico che invece noi raccontiamo e presentiamo al piano primo, il piano nobile di Palazzo Wallenberg.
Giovanni Donadelli, dunque, il fatto che c'entri la Via del Santo ci può far pensare che forse è questo il motivo per cui in questo museo, che è unico al mondo, si compia una sorta di miracolo, insomma, quello di raccontare e di far accedere, di introdurre al mondo intero.
Sì, è un obiettivo molto, molto sfidante il nostro, quello di creare il primo museo di geografia in Italia, ma che si sappia di questo tipo, museo universitario in Europa e nel mondo non ne troviamo altri. La geografia è disciplina che raramente è indicata tra le preferite dei più giovani, delle giovani generazioni, e dall'altra parte crearne un museo, che anche questa è una parola che spesso è associata con luoghi in cui non si può toccare, non si può fare rumore, no? E quindi l'idea di creare un museo di geografia nel nostro caso è proprio un rompere entrambi questi schemi e offrire un luogo in cui scoprire proprio attraverso un viaggio come la geografia anche oggi abbia molto da dire e possa farci appassionare.
E dunque per fortuna adesso il museo c'è, l'avete creato, è stato aperto e noi ci siamo dentro.
Siamo alla base di un ampio scalone, ci sono due rampe e alla fine della prima rampa incontriamo il geografo, il personaggio che esce dal libro Il piccolo principe di Saint-Antoine d'Exupéry, che ci racconta di quanto siano importanti i geografi in questa visione di metà Ottocento, geografi che annotano nei loro libri quelli che sono gli oggetti e gli elementi geografici che possono essere riscontrati ovunque nel mondo. E il geografo subito intercetta il piccolo principe e lo redarguisce e gli dice: noi geografi siamo le persone più importanti del mondo perché il nostro sapere è quello di descrivere le cose eterne, le cose che non cambiano mai. E questo è un immaginario di una geografia che ahimè, ai noi, molti hanno ancora oggi, di una geografia dei lunghi elenchi, delle liste mandate a memoria, che invece noi qui raccontiamo proprio in questo primo passaggio sulle scale, in una sorta di prima tappa fondamentale, quella di conoscere attraverso il confronto. E quindi ecco comparire tre tavole comparative di metà Ottocento, di un Atlante di Neimiller Allodi estremamente bello, con delle grafiche moderne che ci permettono di raccontare quella geografia che sempre di più ha cercato di arrivare alla precisione, quindi di rispettare quelle regole anche geometriche, geodetiche, che portano poi allo sviluppo della cartografia moderna. Ecco un'altra rampa di scale e più su un'opera colossale, 12 metri quadri di opera a parete, che ci mostrano invece un mondo del futuro, la nuova Pangea, che parla di quella Pangea che si verrà a formare tra 200-250 milioni di anni, in cui tutte le terre saranno di nuovo vicine l'una all'altra, collegate, ponendo una sfida enorme, la sfida della convivenza, sfida del futuro che noi geografi appunto cogliamo come una delle dimensioni importanti del nostro studiare. E quindi ecco che i visitatori si trovano davanti a un'opera che è realizzata a fumetti, una mappa a fumetti che proprio ci permette di superare quella ragione cartografica, chilometrica, metrica, anche attraverso una scala che non è più appunto espressa in metri, ma espressa in umanità. Ecco che le città sono valori universali e la mappa poi si scopre essere tra l'altro incompleta, per cui ecco che i visitatori sono già chiamati a entrare in relazione, a mettersi in gioco in quello che è un museo che però si sviluppa nel piano nobile nel quale appunto vi invito ad entrare.
Piano nobile di Palazzo Wallenberg e stiamo per incontrare il mondo in quattro stanze.
Il salone che si apre avanti a voi vi ospita con due globi seicenteschi e un altro ottocentesco in rilievo. E qui un racconto, una presentazione delle collezioni che in oltre 150 anni di studio e di ricerca i docenti universitari dell'Università di Padova hanno raccolto, e sono otto i globi antichi che custodiamo. C'è una collezione di plastici storici tra le più ricche d'Italia, e custodiamo oltre 20.000 tra le fotografie, lastre, ma anche carte murali e strumenti ovviamente che dal 1888 i geografi hanno raccolto, acquistato e utilizzato sul campo proprio per fare geografia. E allora il Museo di Geografia racconta della prima cattedra di geografia in Italia, quando il professor Giuseppe Dalla Vedova assume questo incarico, lui che studiò a Vienna proprio perché l'Università di Padova al tempo feriva ancora all'impero asburgico, e lì ebbe modo di incontrare quella geografia moderna di cui si fece in qualche modo poi caronte verso l'Accademia Italiana. Quindi da Padova parte questa geografia moderna volta ad indagare le relazioni tra i fenomeni piuttosto che ad elencare i dati. Ed è così che nelle tre sale noi abbiamo deciso di raccontare di questo patrimonio, ma di questa eredità che ci racconta di una geografia che non è più fisica o umana, ma è una geografia olistica che guarda al mondo e alle sue relazioni attraverso proprio uno sguardo spaziale. Sguardo che noi abbiamo voluto declinare in tre parole che compongono il nostro payoff: esplora, misura e racconta.
Pochi gradini, allora due rampe di scale per raggiungere un sapere che è ormai evidente ci appartiene, ci deve appartenere sempre di più e di cui abbiamo tutti bisogno. Eccoci nella prima sala.
La prima sala in cui entriamo è la sala dedicata alla misurazione. Vi accoglie un globo magico, una sfera luminosa che proietta delle animazioni sul cambiamento climatico. Per cui immaginatevi il mondo che gira e su di esso vengono rappresentate le anomalie di temperatura, piuttosto che le correnti, piuttosto che le ceneri di un'eruzione vulcanica che si distribuiscono su tutta la superficie e nell'atmosfera. Sopra il globo un grande specchio, uno specchio che ci fa riflettere, no? Su questa dimensione così importante, e la sala tutta attorno riprende questa forma sferica per raccontare attraverso quattro corner chiamati aria, acqua, terra e fuoco, ma che in realtà ci introducono nel corner dell'aria a tutti gli strumenti di misurazione utilizzati proprio per lo studio di quelli che sono i fenomeni che poi avrebbero contribuito alla costruzione delle serie storiche e quindi all'elemento climatico, elemento climatico che noi raccontiamo attraverso un'enorme immagine satellitare a parete dell'Antartide, no? La nostra memoria climatica del mondo, nel quale sono state svolte queste incredibili perforazioni, oltre 4.000 metri di perforazione, per andare a scovare l'aria di 800.000 anni fa intrappolata nel ghiaccio, che ci racconta dell'evoluzione della temperatura, ma soprattutto dell'aumento della presenza di CO2 in atmosfera, e quindi prova inconfutabile dell'impatto dell'azione antropica che noi raccontiamo non solo attraverso una cartografia resa famosa qualche mese fa dalla pubblicazione del libro Il viaggio nell'Italia dell'Antropocene dei professori Telmo Pievani e Mauro Varotto, responsabile scientifico del nostro museo, nel quale si immagina un viaggio nell'Antropocene, quindi nell'Italia del 2786, dove appunto questo viaggiatore del futuro si trova in un'Italia sommersa perché lo scenario è quello di un mondo nel quale le calotte polari si sono fuse e per cui abbiamo un innalzamento di 65 metri sul livello del mare. Immaginatevi la grande baia dove c'era la pianura padana, ma le lagune su Firenze, la Sardegna divisa a metà, per cui un immaginario così lontano che ci richiama proprio alla necessità di riflettere su questi cambiamenti climatici, su questo surriscaldamento che noi mostriamo anche poco a fianco nell'angolo dell'acqua, in un gigante plastico realizzato in California con una tecnica speciale di stampa 3D, di fresa 3D, che ci riporta sul ghiacciaio della Marmolada, un ghiacciaio enorme che noi visitiamo ogni fine estate per accertarci delle sue condizioni. E lo facciamo, ai noi, come si visita un paziente terminale, un paziente che ormai non ha più un manto ghiacciato che lo protegge. Negli ultimi 100 anni abbiamo perso più del 70% del volume e dell'estensione di questo ghiacciaio. Dall'altra parte gli altri due corner ci richiamano alla necessità e quindi a quella che è una chiave di lettura più antropica e quindi della vulnerabilità del nostro pianeta, che viene raccontata attraverso tre scenari futuri in tre video in cui abbiamo appunto coinvolto tre geografi del nostro dipartimento, e in un'ultima grande parete, un corner in cui parliamo di overshoot day e quindi di sfruttamento delle risorse, dell'energia appunto che produce il nostro pianeta, con un armadio gigante in cui si possono esplorare 15 cassetti che nascondono altrettanti consigli per provare insieme a cambiare rotta e quindi a ridurre ciascuno il proprio impatto sulla Terra cambiando le proprie abitudini.
stanza in stanza allora la scoperta del primo museo di geografia. Siamo a Padova a guidarci a Giovanni Donadelli. Vi ricordiamo subito che siete in tempo a programmare subito una visita in questo museo che riaprirà le porte proprio il 23 agosto. Continuiamo il nostro giro, un'altra stanza, altre visioni.
A questo punto siamo pronti per varcare la soglia che ci introduce alla seconda sala, una saletta più piccola, qui non si sta in molte persone contemporaneamente, ma questa è la sala dedicata all'esplorazione. Allora le vostre aspettative, le aspettative di molti dei nostri visitatori sono quelle di ritrovare i grandi viaggi d'esplorazione, ma in questo caso i viaggi sono quelli che hanno sperimentato e svolto i nostri docenti, i docenti che hanno insegnato geografia a Padova. E da un lato siamo proiettati all'interno di un viaggio incredibile che si è svolto nell'estate australe tra il 1955 e 56, quando una spedizione navale porta gli strumenti fino alla Terra del Fuoco, lì dove padre Maria Alberto De Agostini voleva tentare per l'ultima volta la conquista di una vetta che fino ad allora aveva già portato a diversi fallimenti. Il monte è il Monte Sarmiento, lo si vede già quando si attraversa il canale di Magellano, sembra un cappello, originalmente si pensava fosse un vulcano, invece non lo è. È un monte di 2400 metri, non particolarmente alto, ma che vive in condizioni atmosferiche davvero incredibili che hanno fatto fallire numerosissime spedizioni. La spedizione guidata dal nostro Giuseppe Morandini invece portò alla conquista della vetta nel marzo del 56, celebrata dalla Domenica del Corriere nella celeberrima copertina colorata e affiancata da tutti quelli che sono gli strumenti che le geografe e i geografi utilizzano nel lavoro di campo, perché per noi l'esplorazione, la scoperta, il mettere i piedi nel fango non è altro che entrare proprio in relazione diretta con i fenomeni che si studiano, e quindi è un po' da una parte ricondurre anche i visitatori a questa pratica didattica, dall'altra parte vi colpirà una grande opera in cui gli archivi antichi, quindi dei piccoli faldoni messi uno a fianco all'altro, compongono un mosaico sul quale in sovraimpressione abbiamo inserito una grafica a vetro che riporta tutte le parole delle esplorazioni future che la geografia dovrà fare. Ed ecco che campeggiano parole come mobilità, sostenibilità, conflitti per l'acqua, educazione interculturale e molte altre direzioni di lavoro assai importanti. Sotto a quest'opera un mosaico di tessere girevoli in cui anche i più piccoli possono divertirsi a esplorare che cosa fanno i geografi oggi. Allora, dietro ogni fotografia si trova una domanda, la domanda che guida l'azione di ricerca dei docenti con la rispettiva email per poter entrare in diretta relazione con gli autori della ricerca. E a fianco una sfida digitale, un grande schermo touch screen in cui noi cerchiamo di rendere disponibile attraverso una mappa tutte quelle che sono le pubblicazioni dei nostri docenti realizzate in oltre 150 anni georeferenziate, per cui con la possibilità di esplorare su mappa dove sono stati svolti gli studi dei geografi e quindi andare anche con curiosità a vedere il territorio in cui si abita, appunto se è stato interessato da delle ricerche. Sarà così facile tornare a scoprire articoli scritti a fine 800, i primi anni del 900, che ci raccontano anche un po' delle nostre case, dei luoghi in cui viviamo. Ed ecco, con un'ultima citazione di Luis Borges, siamo tutti esploratori e l'esplorazione, una volta che comincia, non può che portarci a renderci conto che non potrà mai finire, che quindi in qualche modo restiamo tutti un po' ignoranti, nel senso che ci può mancare sempre un pezzettino da imparare. E allora ci rivolgiamo verso la porta che ci condurrà all'ultima sala, e prima di varcarla non possiamo che ammirare quest'opera gigantesca che si apre sopra di noi. Immaginate una carta, la prima carta topografica di precisione delle zone della provincia di Padova, la gran carta del padovano di Rizzi Zannoni del 1780, ritagliata però sullo shape del planisfero, a ricordarci che in geografia è fondamentale studiare i fenomeni a scale diverse, e quindi ricordarsi che tutto ciò che accade a scala globale ha influenze sulla scala locale, viceversa, gli eventi della nostra quotidianità possono poi avere ripercussioni sulla scala globale. Ecco che siamo pronti a varcare la soglia per entrare nell'ultima sala, la sala della narrazione.
Luogo, territorio e paesaggio sono le tre metafore che chiudono la visita al Museo di Geografia, ma aprono gli orizzonti e invitano ad una nuova esperienza della Terra. Uscendo da questa sala, scegli una carta e fai il tuo gioco. Esplora, misura e racconta il mondo nella vita di ogni giorno.
Bene, sollevate la tenda beige e vi immergete nel buio. Vi aspetta una sala buia, intravedete una luce nel fondo, la guida vi invita a prendere il centro della sala ed aspettare che la narrazione cominci, perché in quest'ultima sala abbiamo deciso di lasciare la voce a due attori per mettere un po' ordine in quello che è un discorso assai denso ma altrettanto emotivamente coinvolgente. Ecco dunque che vi trovate un po' smarriti nel buio fino a quando inizia una voce a raccontarvi, per mostrarvi altrettante modalità di fare geografia, quelle che avete già incontrato salendo le scale, ma che qui trovano il supporto di tre opere estremamente importanti. La prima opera che si illumina è una mappa medievale, la carta del Borgia, in una sua replica, in una sua riproduzione settecentesca, in cui si vede un mondo inserito all'interno di un cerchio, in cui però non riusciamo a ritrovarci, perché il nord è rappresentato verso il basso, per cui tutti i nostri punti di riferimento sono scardinati, e questo viene messo in contrapposizione invece con l'opera più precisa di Fra Mauro, custodita proprio qui vicino a Venezia, in cui invece nella stessa forma sferica erano iscritte le terre conosciute con grande precisione geografica. E questo non può che farci introdurre il tema del luogo, questa parola così importante, così ricca di significato per noi geografi, e proprio esplicitata attraverso quest'opera, in cui si trovano non tanto i luoghi con precisione geometrica, ma si trovano i fatti, le storie che i luoghi hanno in qualche modo accolto e raccontato. Ecco quindi che troviamo la traversata di Annibale sulle Alpi, ma troviamo bestie feroci, delle fiere come i grifoni, e guardando bene in un angolo troviamo anche il paradiso terrestre. Siamo ancora in una rappresentazione appunto di stile medievale, e questa presenza come quella del paradiso terrestre è probabilmente presente in questa mappa per l'ultima volta, è una delle ultime rappresentazioni prima che il paradiso terrestre venga poi in qualche modo relegato nell'alto dei cieli. Ecco allora che dalle storie di questa mappa che ci richiamano alla cartografia, che poi apre a tutti gli scenari delle cartografie digitali e delle carte di precisione che da Mercatore ad oggi si sono sviluppate, ecco illuminarsi alla nostra destra una parete enorme, un plastico realizzato alla fine dell'Ottocento da il plasticista Charles Perron sull'intuizione del geografo Élisée Reclus. Élisée Reclus è un personaggio, uno scienziato, un politico incredibile, ha scritto un'intera enciclopedia geografica, ma in quest'opera che è colossale, di cui noi custodiamo un frammento, il frammento che rappresenta in rilievo è un gesso verde, in rilievo quelle che sono le Alpi svizzere. Questo non è altro, e la narrazione ce lo fa vedere attraverso un'animazione anche con un sonoro estremamente efficace, non è altro che un tassello di quello che probabilmente sarebbe stato il globo più grande del mondo. Lo avreste dovuto trovare di fronte alla Torre Eiffel, dall'altra parte della Senna, infatti era quello il sito che era stato definito dall'autore all'interno delle operazioni di preparazione di Expo del 1900, che si sarebbe tenuta ancora una volta a Parigi. Eppure un'opera così mastodontica, l'obiettivo era quello di ricreare una terra in scala 1 a 100.000 con la sua perfetta inclinazione terrestre e curvatura terrestre, per cui se lo guardate bene, se vi avvicinate, se vi mettete all'angolo, notate che questo enorme plastico fisso alla parete non è una formella rettangolare precisa, ma è un trapezio anche con una curvatura, per cui lo intuiamo bene. Questa era una tessera di un globo enorme che voleva raccontare una cosa sola: un mondo senza confini, un mondo in cui l'umanità si sarebbe dovuta sentire unita, in un senso di fratellanza, appunto di relazione, di unione tra le genti di ogni stato, di ogni nazione. E questo all'alba del Novecento, il secolo in cui poi l'umanità ha invece espresso forse quelle che sono le forze peggiori e le energie peggiori che possiamo conoscere. Quindi ecco che il plastico si fa ospite delle immagini forti del filo spinato, della guerra, della persecuzione, e che chiude con lo sventolare di una bandiera europea che è ad oggi l'unico continente che pensa afferma di voler valorizzare le differenze, anche se chiaramente su questo fa molta fatica.
La geografia che si fa storia, continenti, carte, plastici, fotografie, strumenti di misurazione, un museo che continua a parlarci in mille modi.
Ancora una volta una luce ci attira alla nostra destra, eccoci girati e fronteggiare una tavola murale, una carta murale di quelle che avevamo anche appese nelle nostre scuole. Questa che vedete qui è francese, di scuola francese, di Vidal de la Blache, che ci porta ad approfondire il terzo tema, che è quello del paesaggio. Un paesaggio in cui la geografia sempre di più sta scoprendo l'importanza del punto di vista, e quindi di questa polisemicità della parola, che ci richiama la necessità di confrontarci con l'altro, con gli altri, con le comunità che abitano questi territori, proprio per comprenderne a fondo il valore, un valore di paesaggio che è in qualche modo richiamato al pagus, al villaggio in cui noi abitiamo e in cui siamo chiamati appunto ad agire. Ecco allora che un'ultima voce ci invita nel buio a girarci e a guardare quello che è un totem che si illumina con una scritta: Play with it. Vi invitiamo a pescare una carta turchese in quel dispenser che vedete lì giù, pescarla prima di uscire, perché in quel mazzo di 56 carte abbiamo inventato altrettante azioni per proseguire l'esperienza del museo fuori dal museo, e quindi diventare geografi nella vita quotidiana e restare in relazione con il museo di geografia.
Portare il museo fuori dal museo, portare il museo di geografia fuori dal museo, diventare geografi nella vita quotidiana. E mi sembra una missione ambiziosa, ma certamente una missione che ci deve riguardare tutti come cittadini che vogliono sapere dove si trovano esattamente e cosa c'è intorno a loro, qual è la forza della geografia. Noi ringraziamo davvero tantissimo Giovanni Donadelli, ricercatore geografo, che ci ha guidato per le stanze del Museo di Geografia di Padova, che vi ricordo ricomincerà le sue attività il 23 di questo mese. Tanti progetti scolastici, 25 gli itinerari, e lì troveremo appunto il racconto di un mondo che è per tutti, in un viaggio che come speravamo, è stato davvero un viaggio di piacere, un viaggio di conoscenza. Naturalmente conservate gelosamente questa visita guidata al museo, la puntata sarà come tutti gli altri podcast sul nostro sito. Preparatevi un altro viaggio, perché domani andremo a Myanmar. Per ora rimanete in ascolto di Radio 3, a me non resta che salutarvi e augurarvi naturalmente buon viaggio. Buona giornata da Anna Maria Giordano.